Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, diciamo soprattutto il tema, è chiaro che oggi, ahimè, ricorrono 3 anni dall'invasione russa dell'Ucraina. Avete, i nostri GR24 hanno ricordato nella visita di alcuni leader europei, poi c'è il G7, poi c'è l'arrivo di Macron a Washington e varie dichiarazioni. Però al di là di questo, oggi chiaramente parleremo del, e si lega anche alla posizione poi che avrà l'Europa nei confronti della nuova posizione americana sull'Ucraina. Dicevo, l'esito delle elezioni tedesche, da un lato per la cronaca e dall'altro anche per capire come potranno cambiare le variabili di carattere economico, perché sappiamo che nella precedente coalizione, per esempio, i liberali erano stati molto molto drastici nel dire attenzione, no a nuova spesa, no a nuovo budget, mantenere per esempio il freno a mano, come si chiama, sul debito, e lo Schwarz nullo, zero deficit. Ebbene, i liberali non entrano a questo punto nel governo perché non hanno ottenuto il 5 per la soglia, non hanno superato la soglia del 5%, e si chiama FDP, come, perché sarebbe Freie Demokratische Partei. Adesso mi scuserete per il tedesco, oggi dovrò scusarmi più volte. Comunque il Partito Liberale Tedesco è e quindi Lindner, che era il suo leader, non è riuscito a entrare nella coalizione. Andando a passo di gambero, Linke, e mi riferisco, o meglio, non ce l'ha fatta neanche l'alleanza Ragione e Giustizia, fondato da dissidenti del partito di sinistra di Linke, perché è arrivata al 4,97%, quindi... Mentre Linke, vado appunto a gambero, e quindi la sinistra, vuol dire in tedesco la sinistra, ha raddoppiato quasi i suoi voti, anzi ha più che raddoppiato i suoi voti, quasi raddoppiato, è andata dal 5 all'8,8%. I verdi, quindi Grün, hanno perso un 3%, sono all'11,6%. Poi, e andiamo verso i tre posti, grande sconfitto, Scholz, l'SPD, i socialdemocratici, ha perso il 9,3% ed è sceso al 16,4%. Secondo posto, la sorpresa a mio avviso no, nel senso che tutte le proiezioni davano l'estrema destra di Alternative for Deutschland intorno al 20%, però sicuramente la conferma di una grossa crescita di Alternative for Deutschland, che va che guadagna raddoppia i voti perché prende un 10% al 20,8%, e comunque la buona che ha confermato le attese, il buon risultato dei cristiano democratici CDU CSU, 28,5% più 4,5%. È chiaro che a questo punto la maggioranza dovrebbe essere fatta tra i cristiano democratici e i socialdemocratici, pur sconfitti da queste elezioni, perché assieme avranno 338 voti, cioè dovrebbero avere 10 voti in più rispetto a quello che serve al Parlamento tedesco per avere la maggioranza. Non è una grandissima maggioranza, il punto è capire cosa vorrà fare quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere il nuovo cancelliere tedesco, e mi riferisco al leader Merz della CDU. lui insomma era l'antagonista di Angela Merkel, infatti c'è anche un po' di polemica nella corsa alla CDU post Kohl, era l'allievo del falco Schäuble, che molti di voi ricorderanno perché era molto duro sul, come impostazione ortodossa sul, sui conti pubblici e sul debito europeo. Rivale, dicevo, di Angela Merkel, ha detto che la Russia, adesso leggerò alcune dichiarazioni, che la Russia, scusate, che la Germania deve prendere posizioni anche verso la Russia, non accodandosi alla linea americana. Certo, dialoghiamo, però insomma ha detto attenzione, noi e ha anche proposto un allentamento dei limiti sul debito pubblico. Perché? Perché insomma una ipotesi, che e qui parliamo proprio di economia, che sta circolando in Germania è che se la Germania non inizia a spendere, e stiamo parlando di centinaia di miliardi secondo le stime di investimenti pubblici, e continua a legarsi allo Schwarz-Null, quindi allo zero nero nel deficit, mancano investimenti, il paese è fermo e il rischio, il ragionamento che si fa è che l'avanzata dell'estrema destra potrà essere ancora più forte, nel senso che ti servono soldi per finanziare investimenti, per finanziare anche strutture di welfare e quant'altro. Ancora, per quello che riguarda Friedrich Merz, ha detto la cosa più importante è creare un governo stabile il prima possibile, è intervenuto su, ripeto, il rapporto con l'America, ha detto con l'America bisogna dialogare ma non possiamo essere, diciamo, succubi dell'America, costruiamo una grosse coalizione, presto colloqui con l'SPD, mi preoccupa Washington ma non credo sia l'ultima parola, è inaccettabile comunque che gli Stati Uniti decidano sulle teste di Ucraina e dell'Unione Europea. Convinceremo gli USA sull'Europa, ma siamo pronti anche al peggio. E poi sui dazi e sulla NATO l'Europa dovrà avere una sola voce. Non vogliamo chiudere le frontiere, ma proteggerle. E poi sul Netanyahu deve poter visitare la Germania anche al di là del mandato interdicatore internazionale. E poi c'è la posizione degli industriali, perché la Confindustria tedesca, la BDI, ha fatto un comunicato chiedendo un autentico nuovo inizio, un coraggioso piano strategico di investimenti. Guardate che se parliamo di investimenti stiamo parlando anche di andare contro il tabù del debito in Germania. È indispensabile intervenire sugli alti costi dell'energia, scrive la Confindustria tedesca, e un'enorme burocrazia per le quali le imprese attendono un rapido alleggerimento. La Germania ha bisogno di unità europea, punti di forza economici e un'Unione Europea competitiva soprattutto nella difesa. Questo adesso cercheremo di analizzare da un lato il risultato del voto, che è un risultato anche molto 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 geografico. Se uno prende una mappa per colori, diciamo così, vede che tutta la Germania dell'Est, con poche eccezioni, l'ex Germania dell'Est, c'è stata una maggioranza di Alternative for Deutschland in alcuni land è arrivata al 38%, quindi 18 punti più della media nazionale. Sassonia, se non ricordo male, e anche Brandeburgo. Poi vedi che tutta la Germania dell'Ovest, come si chiamava una volta, è sostanzialmente della CDU, tranne soprattutto la parte sud dove c'è la SU, Baviera, tranne alcuni punti nella zona di Berlino e nel nord-ovest, dove vince l'SPD come maggioranza, e pochissime piccole aree dove vincono i Verdi, ma diciamo sostanzialmente i colori sono due, con una parte più consistente in tutta l'area attorno a Berlino dove vince l'SPD. Nel frattempo ci sono già stati i primi esiti, diciamo, elettorali, se vogliamo chiamarli così. Ha lasciato la guida dei Verdi Robert Habeck e ha lasciato la guida dei liberali Christian Lindner, perché non entrano neanche in Parlamento. La cosa interessante sarà vedere questa nuova, rispetto alla coalizione semaforo di prima, sarà vedere questa nuova coalizione, si chiamava semaforo perché c'era l'SPD che viene in rosso, i Verdi che sono appunto in verde come colore, e i liberali vengono sempre rappresentati col colore giallo, ecco perché si chiamava la coalizione semaforo, perché c'era il verde, il giallo e il rosso. Il giallo non c'è più, il verde non è previsto nella nuova coalizione, quindi sarà una coalizione, guardando i colori con cui vengono identificati i partiti, rosso-nera, e questo non è un riferimento a nessun esempio calcistico, ma rosso-nera, quindi socialisti e soprattutto cristiano-democratici. Due dimissioni vi sono già state, sarà importante capire questa coalizione se sarà, non avendo dentro i liberali e non avendo dentro i verdi, se sarà meno ideologica nei confronti della transizione verde, di cui la Germania è stata uno dei capofila finché non sono arrivati problemi per il settore auto, e sarà meno ortodossa, rigorosa e austera sul fronte degli investimenti, del deficit, mancando i liberali. Di questo parleremo, perché da qui poi e dagli investimenti, voi capite bene che se la Germania dovesse varare un piano di investimenti, in parte la notizia riguarda direttamente le imprese italiane, quella Germania che investe e torna a spendere, vuol dire che chiede anche più importazioni dall'Italia, è il primo paese di destinazione delle nostre esportazioni manifatturiere. Avremo poi un approfondimento specifico su una vicenda che invece riguarda sostanzialmente non l'Italia, ma il futuro di un colosso come Saipem. Che cosa è successo? Ieri Saipem e la norvegese Subsea 7 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la fusione dei gruppi. Ora, Saipem è il colosso italiano, uno dei principali al mondo per le esplorazioni, per le esplorazioni e tutta l'attività anche di impiantistica offshore, quindi marina, soprattutto, quindi dalla costruzione al posare, posare i cavi, la costruzione delle piattaforme e quant'altro. E la collaborazione esisteva già per i parchi eolici su acque marine, dunque dovrebbe essere l'accordo finalizzato a brevissimo. Nascerebbe un colosso europeo. Saipem vale, i due valgono più o meno lo stesso, perché Subsea 7 vale 4,6 miliardi, Saipem 4,6 miliardi, quindi a questo punto a cose fatte gli italiani dovrebbero avere una quota di circa del 16% del nuovo gruppo, leggermente sopra i norvegesi che andrebbero leggermente sotto il 16%. Di questo 16% italiano, l'11% sarebbe in mano all'ENI e il 6% in mano alla Cassa Depositi e Prestiti. Poi sul fronte norvegese, appunto, i due azionisti, Christian Seim, è un veicolo societario, il fondo pensione, non riesco neanche a pronunciarlo, Folke Trygdefondet, comunque dovrebbero dimezzare la loro presenza. L'importante è capire perché si vanno a fondere due colossi del genere, che sono colossi nel quello che si chiama offshore construction, quindi tutte le piattaforme offshore, ma anche i mezzi di costruzione, le navi e quant'altro. Ora, come è andata, così vengo subito alla borsa, come è andata, qual è stata la reazione della borsa alla notizia? È stata molto molto positiva per Saipem, nel senso che il titolo non riusciva all'inizio a fare prezzo, dopo, però a un certo momento, adesso vedo che il titolo è sostanzialmente in pareggio totale. Era rientrata in borsa con un più 4,6%, mentre Subsea 7 alla borsa di Oslo era sospesa per eccesso di rialzo. All'inizio Saipem aveva fatto un vero e proprio botto, non riusciva a fare prezzo perché guadagnava oltre il 10%, adesso però mi sembra che si sia assolutamente tranquillizzata la situazione. L'ultimo prezzo è a 2,31 euro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, stavo parlando della borsa, dico subito che Piazza Affari è invariata. Andiamo però sulla borsa più coinvolta, la borsa tedesca, perché il DAX invece guadagna 0,5 punto percentuale. Nel frattempo, dopo le elezioni tedesche, si è leggermente, leggevo le agenzie, si rafforza l'euro. A me non mi sembra proprio, siamo a 1,0471, situazione assolutamente stabile. Le altre borse, Parigi meno 0,85%. Devo dire che Francoforte è la borsa migliore, non tantissimo, mezzo punto percentuale. Dow Jones invece è più 0,24, Nasdaq meno 0,70 e Standard & Poor's meno 0,17%, Londra meno 0,12%. Restiamo ancora per qualche minuto sulla borsa italiana. Devo dire, adesso, al di là della fiammata di Saipem, che poi è assolutamente stata riassorbita, Monte dei Paschi è il titolo più forte. Il Giappone oggi è chiuso, lo dico, è il giorno dell'imperatore. Comunque, Monte dei Paschi è il titolo più forte in questo momento e guadagna il 2,90%. In attesa di novità sull'aggregazione con Mediobanca, si sta riducendo lo sconto, o meglio, si sta riducendo il sovrapprezzo chiesto dal mercato, mettiamola così, vista l'offerta iniziale di Monte dei Paschi. C'è una differenza del 12%, che vuol dire all'opposto che chi avesse dovuto aderire all'offerta a questi prezzi avrebbe perso il 12% rispetto al valore di Mediobanca. Questa differenza si sta riducendo, adesso rifaremo i conti. Perché lo dico? Perché è già successo a venerdì che salisse un po' di più il Monte dei Paschi rispetto a Mediobanca. Oggi il dato è ancora più netto: Monte dei Paschi più 2,90, Mediobanca più 0,40. Dunque, a questo punto lo sconto, quindi la differenza tra quanto offerto da Monte dei Paschi e quanto quota al mercato, è sceso all'8% rispetto al 12% della settimana scorsa. Andiamo sugli altri titoli. Di Assoli in più 2,80%, Saipem ha avuto un andamento, ripeto, altalenante. E poi altri titoli che vanno bene, beh, Pop Sondrio più 2,5%, Beeper più 2,20%, e qui però non aumenta la differenza, perché sappiamo che Beeper ha lanciato un'offerta su Pop Sondrio, sono saliti quasi di una percentuale identica. Leonardo più 2, Pirelli più 2, Nexi più 2, Inuit più 1,60. Chi perde invece? Prysmian. Allora, Prysmian sono attesi i conti giovedì, i ricavi dovrebbero essere a 16,7 miliardi e MOL in rialzo da 1,6 a 1,9 miliardi, però si guarda soprattutto al 2025. Il titolo oggi perde il 4,40%, non ho visto altre notizie se non il fatto, appunto, che da un lato si attendono i conti, dall'altro ci sono indiscrezioni sulla rinuncia da parte di Microsoft ad alcuni contratti di affitto per capacità di calcolo per data center, anche perché Prysmian è attiva sì nella produzione di fornitura di cavi anche sottomarini, ma è anche impegnata nell'elettrificazione dei data center, quindi questa notizia andrebbe a colpire il titolo. Moncler meno 2,30%, Buzzi meno 2, Brunello Cucinelli meno 1,80, Tenaris meno 1,60, ST Microelectronics meno 1,40%, Campari meno 1,12. Gli altri mercati si stanno fregando Saipem. Guardate, a me non risulta dall'accordo, perché la quota italiana dovrebbe essere di poco, ma superiore alla quota norvegese. Poi non possiamo sempre dire che l'Europa ha bisogno di colossi nel momento in cui si crea un campione mondiale di tutta l'attività, diciamo, di costruzione offshore, ci lamentiamo. L'importante è che non avvenga come con Stellantis, in cui sostanzialmente per la composizione del Consiglio di Amministrazione l'ultima parola, mi sembra di aver visto, è quasi sempre francese. Però, allora, uno mi sta riempendo di insulti: co, sei una me, perché non tutti hanno studiato, perché ho detto offshore, Allora, sapete che io uso odio gli inglesismi. Offshore, piattaforma a largo, va bene? Scusi se ho usato il termine offshore. Pensavo fosse abbastanza chiaro, ma va bene. Piattaforma per estrazione di gas o di petrolio a largo. Per carità, anche senza insulti avrei accolto la sua richiesta. Petrolio fermo su livelli accettabili, WTI a $70, il Brent a $74.50, prezzi stabili alla pompa, e quindi 1,827 benzina ieri e gasolio 1,733. Gas meno sotto tensione a €46, un anno fa però era 30. Elettricità 144, un anno fa era 74, quindi il prezzo dell'elettricità misurato sul mercato libero del PUN vale, costa comprarla il doppio rispetto a un anno fa. Ho visto che il governo sta ragionando per il prossimo Consiglio dei Ministri dare un aiuto almeno per 6 mesi a famiglie e imprese. La notizia invece che non riguarda l'Italia ma riguarda tutta l'Europa è che Bruxelles, secondo quanto anticipato dall'ANSA, vorrebbe proporre di rinviare al 2027 l'attuazione del meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere e di esentare dai suoi vincoli piccoli importatori di merci. I famosi certificati CBAM vorrebbe spostare la vendita al 2026 e introdurre una soglia a 50 tonnellate di prodotto per anno civile entro la quale le aziende, ad eccezione di elettricità e idrogeno, possono essere esentate dall'acquisto dei certificati di carbonio, quindi un anno dopo, e avere un occhio di riguardo sui piccoli importatori di merci. E ricordo che il presidente di Confindustria Orsini lo scorso 22 febbraio era tornato quindi 2 giorni fa, sul tema durante il convegno del PD al chilometro rosso di Stezzano in Bergamo, e ha detto bisogna togliere la follia delle sanzioni europee sull'auto, sono sanzioni che vanno dai 14 ai 16 miliardi e quindi ancora aggiunto Orsini citando il numero di Renault Demeo, il nemico non è il motore endotermico ma la CO2. E poi dopo 23 mesi, questo invece è rivolto al governo, di mancata crescita industriale bisogna cambiare rotta, 23 mesi di fatturato in calo della produzione industriale. Per quello che riguarda il caro bollette, le imprese del terziario, secondo Confcommercio, avranno a gennaio, pagheranno e hanno pagato il 24% in più rispetto al gennaio 2024 e il 56% in più rispetto al 2019. Per quello del il gas, che sarà a gennaio, è costato un 27% in più rispetto all'anno scorso e un 90% in più rispetto al 2019. Messaggi sulla Germania, adesso vi arriviamo, abbiamo una lunghissima pagina su questo. Dunque, per quello che riguarda qualcuno continua a dirmi ma guarda, Trump ci ha abituato e dovremmo abituarci a numeri dati così alla caso, alla Dick of Dog, stavo dicendo, ma perché è assurdo dire che Zelensky ha 4% del consenso quando tutte, anzi è anche aumentato dopo gli attacchi di Trump, ma questo non mi sorprende, è aumentato anche il consenso registrato dai sondaggi per la presidente messicana, ma soprattutto i numeri sono lì, il congresso americano ha autorizzato, cioè non è che i numeri sui miliardi spesi dall'America per l'Ucraina ce li inventiamo così, e vengono autorizzati dal congresso americano. Torno a darvi le cifre, la cifra spesa dagli Stati Uniti è sostanzialmente in linea con quella spesa dell'Europa, ma soprattutto sono identiche, 60 miliardi, cambi di qualche miliardo, le forniture di armi, Quindi a 300 miliardi l'America non li ha mai autorizzati il congresso per essere, che venissero spesi per l'Ucraina. La cifra è della metà, quindi non si capisce poi perché tu vada a chiedere 500 miliardi di minerali e quant'altro. B, è una balla storica documentata che l'Europa abbia speso meno, nettamente meno degli Stati Uniti. Poi ho capito che lui la spara e tu passi il giorno a smentirla. Questa è la tecnica. Nello specifico, adesso l'ho trovata, il congresso americano ha autorizzato 121 miliardi di spesa, l'Europa ha fornito 134 miliardi di euro di aiuti. Qualche altra notizia? Beh, la Gran Bretagna ha lanciato il più grande pacchetto di sanzioni contro Mosca, soprattutto entità e individui che collaborano allo sforzo militare del Cremlino, e anche però nordcoreani, quelli complici dello schieramento di oltre 11.000 soldati nordcoreani in Russia. Macron è arrivato alla Casa Bianca, ci sarà una conferenza stampa alle 20 ora italiana, alle 14 ora di Washington. Andiamo su qualche notizia ancora in breve. L'Europa, l'area euro, l'inflazione sarà il 2,5% nel mese di gennaio. I tassi più bassi sono stati in Danimarca 1,4%, Italia, Irlanda e Finlandia 1,7%, i livelli più alti in Ungheria 5,7%, Romania 5,3%, Croazia 5%. L'indice di fiducia tedesco resta stabile, l'indice IFO, a 85 punti e per quello che riguarda invece l'Italia, devo dire che complice anche il rialzarsi dei tassi di interesse tedeschi sul Bund a 10 anni, lo spread resta ai minimi, siamo a 108 punti, siamo ai livelli più bassi dal 2021 praticamente. Per quello che riguarda il mercato dell'auto è cresciuto, abbiamo i dati Unrai di dicembre, anche a dicembre l'usato più 7,3%, questa è un'indicazione molto forte al settore. Poi alcune notizie in breve, poi vado alla parte che riguarda gli Emirati Arabi. Allora, il Comune di Firenze, da domani inizierà la rimozione delle key box nei palazzi di Firenze, 2/3 sono già stati rimossi, verrà rimosso tutto il resto anche perché non possono essere più utilizzate. E infine abbiamo tutto l'incontro della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricevuto a Palazzo Chigi Sua Altezza lo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, che è chiaramente il Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Però di questo, siccome sono stati firmati e annunciati investimenti da parte degli Emirati Arabi in Italia per 40 miliardi, rimando al dopo meteo, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Tempo in diretta.
Nelle prossime ore la pressione atmosferica si manterrà ancora piuttosto bassa, con piogge sparse al nord-ovest e sulle Tirreniche, dove si prevedono altri temporali. Nella mattinata di domani molte nubi sullo Stivale, con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni peninsulari e in Sardegna. Nevicate sulle Alpi oltre i 1300 metri. In giornata poche variazioni da segnalare, sempre cielo coperto con piogge sparse che saranno in intensificazione. Temperature in calo nei valori massimi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Focus Economia.
7:40 minuti, le key box, mi chiedono gli ascoltatori perché vengono tolte, perché la nuova normativa sugli Airbnb prevede che tu debba andare ad accogliere l'ospite, quindi le key box no. Ah boh, l'abbiamo spiegato in tutti i modi, a parte che io le avrei levate comunque per... E poi c'è anche un tema di sicurezza, non si... ripetevamo venerdì, non si capisce perché chi deve andare in un albergo deve dare i documenti anche della persona che ha ospite, invece se tu hai la key box dici che sei tu, poi arrivi altri 3-4. Beh, non voglio parlare oggi di Airbnb, ho temi ben più delicati. Il primo è incontro tra Giorgio Meloni e appunto Mohammed bin Zayed Al Nahyan, annunciati investimenti da parte degli Emirati Arabi Uniti in Italia per 40 miliardi di dollari, firmate oltre 40 intese. Così l'ascoltatore che mi ha detto: ah, non vedo che non parli degli Emirati, adesso sarà contento, avesse avuto pazienza, erano in scaletta. Nei primi 11 mesi del 2024 l'interscambio, cioè export e import con gli Emirati, è stato di 9 miliardi e nel paese operano 600 aziende, mentre italiane. Gli investimenti italiani negli Emirati nel 2023 sono stati oltre 11 miliardi di euro. Stiamo parlando degli Emirati Arabi, quindi Dubai, Abu Dhabi e così via. La Presidente del Consiglio degli Emirati: 40 miliardi è un investimento imponente.
Chiaramente io non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari. Si tratta, senza timore di smentita, di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione, e si tratta chiaramente di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell'Italia, nei confronti del suo sistema produttivo, nei confronti della sua economia. Una giornata che io considero storica. Noi utilizziamo spesso la parola storico per definire qualcosa, a volte lo facciamo, diciamo così, a sproposito. Questo è uno dei casi nei quali utilizzare la parola storico non è utilizzare una parola a sproposito. E allora questo incontro, questo business forum, che segna una tappa fondamentale, un'altra tappa fondamentale nel rapporto tra le nostre nazioni, arriva nello svolgimento della prima visita di Stato di un Presidente degli Emirati Arabi Uniti in Italia, ed è un'occasione per sottolineare come Italia ed Emirati Arabi Uniti insieme abbiano deciso di portare la loro cooperazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. In questa giornata noi abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non intende esaurirsi qui. Io considero la giornata di oggi importantissima, un altro punto di partenza nella nostra relazione bilaterale.
Domani torneremo sul tema, vi sarà un esperto che è proprio di chi lavora con le imprese italiane negli Emirati, però attenzione, qui il tema è un po' più alto rispetto al solo investimento italiano negli Emirati e investimento emiratino in Italia, perché qualcuno di voi ricorderanno che l'allora presidente Biden, come alternativa alla via della seta cinese, cioè che utilizzava poi il Pireo, voleva utilizzare anche il porto di Trieste, per fortuna non ce l'ha fatta, aggiungo io. Beh, l'alternativa americana è la cosiddetta via del cotone. Cos'era? Infatti oggi il ministro Tajani ha detto la via del cotone, il progetto di un corridoio economico logistico tra India, Medio Oriente e Mediterraneo, ecco perché si chiama via del cotone, riprendendo anche in parte indiana, e beh, passa molto più sotto, diciamo così, insomma, non mappamondo, rispetto alla via della seta, e soprattutto non include la Cina, ma include Medio Oriente e India. Allora, praticamente noi siamo interessati perché dall'Europa arriva fino ai porti di Marsiglia, o meglio, può partire, dipende come guardi la, diciamo, il flusso, da Marsiglia, poi c'è Trieste, poi c'è il Pireo, vanno a connettersi con le rotte commerciali attraverso il Medio Oriente. C'è stato un ostacolo però alla via del cotone, l'IMEC, in gergo. La guerra a Gaza, perché una delle rotte passa dalla Giordania fino al porto di Haifa in Israele. La firma del memorandum è del 10 settembre 2024. Attendiamo che il governo nomini l'inviato speciale italiano, hanno detto governo, che la Farnesina, che dovrebbe arrivare tra poco. E Parigi però si è mossa già, perché ha già inviato il suo inviato speciale per l'IMEC e si è recato 3 volte in India e ha lavorato per affinare la via da tratta commerciale tra Mumbai e Marsiglia. Quindi lo dico, spero che il governo faccia in fretta, perché Parigi si è mossa già con rapidità. Gli Stati Uniti invece puntano molto su Trieste, dove la Cina è entrata acquisendo solo il 24% delle quote in uno dei 4 principali terminal del porto. Comunque le rotte sarebbero l'Europa, Marsiglia e Trieste via nave, poi la parte medio orientale, ecco perché è importante anche il tema degli Emirati Arabi, però con il porto anche di Haifa, fino ad arrivare in India. Con questo andiamo sul traffico e poi iniziamo la lunga pagina di analisi sul voto in Germania e le conseguenze anche economiche anche per l'Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti, sì, The Wall, questo è un remix della famosa canzone di Pink Floyd. The Wall è caduto in Germania, ma a guardare la mappa del voto tedesco sembrerebbe proprio di no, onestamente. Nel senso che la Germania è spaccata in due, dove la Germania dell'Est, a proposito del muro, è tutta andata come maggioranza relativa, con punte del 38%, adesso chiederemo al nostro Sergio Nava, Brandeburgo, Sassonia, Alternative for Deutschland, l'estrema destra. La Germania ovest è tutta andata alla CDU, tranne una parte grossa anche, ma è relativa alla zona di Berlino. E chi sono? Partiamo dai grandi sconfitti. I grandi sconfitti, in primo, è chi ha aperto la crisi. Beh, si è appena dimesso Christian Lindner dal leader dei liberali, ministro delle finanze. Il governo è caduto sulla finanziaria perché le accuse erano di tatticismo di partito, il divieto di fare debito, insomma, per i liberali ne hanno fatto un campo di battaglia. Bene, il risultato è che A, Lindner si è dimesso, B, i liberali escono dal Parlamento, C, perdono più del doppio dei voti, cioè passano dall'11,3% al 4,3%. Altro sconfitto, infatti, sono i Verdi, o meglio, non entreranno nella nuova coalizione, da quello che abbiamo capito, cadono dal 15 all'11,6%, i Grün. Altro sconfitto che non entra, so ben visto, ma non c'è qualche cambiamento, è quello costituito dai dissidenti del partito di sinistra, che si chiama BSW, che è arrivato al 4,97%, però non esisteva prima, quindi dire sconfitto perché non entra è un po' diverso. Chi ha vinto? Andando Die Linke, la sinistra, ha aumentato di quasi 4% i suoi voti all'8,8%. Poi AfD, Alternative for Deutschland, non ha stravinto, nel senso che non ha sorpreso rispetto alle proiezioni, ma ragazzi, ha raddoppiato i voti dal 10 al 20,8%. Chi ha vinto, anche se deve fare una coalizione, la CDU va al 28,5%, il nuovo cancelliere sarà Merz a tutti gli effetti, sale al 28,5%. Chi ha perso ma parzialmente vinto in questo gioco? Beh, Scholz, o meglio l'SPD, ha perso perché ha preso una botta elettorale meno 9% al 16,4%, però dovrebbe rientrare nella coalizione non più semaforo, quindi non più socialisti, verdi e i gialli dei liberali, ma rosso-bruna, SPD e CDU. Allora ringrazio tutti gli ospiti che poi interpellerò punto per punto. Sergio Nava, che è l'inviato di Radio 24 a Berlino. Buonasera Sergio.
Ciao Sebastiano.
Grazie anche al direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, Daniel Gross. Buonasera anche a lei.
Buonasera.
E grazie anche a Josef Nierling, che è il numero uno di Porsche Consulting Italia, che fa consulenza e quindi ci dovrà raccontare cosa potrebbe cambiare a partire dagli investimenti, ma anche nel rapporto Germania-Italia. Buonasera anche a lei, Nierling.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Sergio, la cronaca, insomma, abbastanza rispettate le proiezioni, andiamo avanti, le dimissioni le raccontate, cosa sta capitando adesso e soprattutto le prime dichiarazioni di quello che sarà il cancelliere Merz.
Sì, Merz oggi è stato molto chiaro perché ha detto due cose sostanzialmente. La prima è che sarà una grossa coalizione, non vede alternative. La seconda ha già identificato i temi su cui vuole avviare i negoziati, che sono migrazione, politica estera e per l'appunto economia, perché la Germania rischia un terzo anno di contrazione, le stime diciamo più pessimiste danno meno 0,5% quest'anno, quindi è il terzo capitolo. Altra cosa sono i socialdemocratici, perché Scholz ormai è fuori dai giochi, c'è il co-presidente Klingbeil che ha parlato oggi, che è finito già però nel mirino delle accuse dell'ala giovanile. È un partito in crisi esistenziale, e quando un partito è in crisi esistenziale va maneggiato con cura, perché ovviamente può fare concessioni ma fino a un certo punto. Sa bene, lo ha detto anche Klingbeil, così come Merz, che il tempo gioca a sfavore, bisogna fare molto presto, la situazione internazionale ovviamente non aspetta, però le concessioni saranno vendute ovviamente anche a caro prezzo.
E quindi Merz ha già chiarito, appunto come tu ricordavi, che si va verso un'alleanza, per certo. Lui era, lo dico come biografia, era l'antagonista di Angela Merkel, i due pupilli della CDU, Angela Merkel di Scholz, poi tra virgolette lei l'ha tradito, e invece Merz di Schäuble, che era un rigorista sul fronte economico. Però lui ha già chiarito, da questo punto di vista, che cosa intende fare sia come coalizione interna, poi ha detto mi preoccupa Washington, ma non credo sia l'ultima parola. Inaccettabile che gli Stati Uniti decidano sulle teste in Ucraina e nell'Unione Europea. Chiedo a Daniel Gross in questo primo giro un'aggiunta sul posizionamento di politica estera, poi arrivo tutta la parte economica con i tre ospiti. Potrebbe cambiare, cioè, queste dichiarazioni di Merz dicendo adesso noi andiamo avanti con le trattative, ma non è che accettiamo che decidono gli Stati Uniti sulle teste nostre e di Kiev.
Ma la sostanza cambia poco. Anche Merz può dire che non accettiamo, ma quali sono i mezzi che noi abbiamo in Europa, che lui avrebbe da parte tedesca, per dire no se i russi continuano ad attaccare e l'America si ritira? Per fortuna, cioè, i rapporti di forza che sono quelli che sono, l'Europa fa uno sforzo veramente molto molto grande e molto più di prima, o è costretta ad accettare quello che Trump vuole negoziare con la Russia.
E qui veniamo al secondo aspetto, perché in economia non esistono pasti gratis, lo diciamo non so quante volte, e quindi tu puoi anche decidere di non accettare o di tenere in testa la posizione americana, ma poi devi usare i soldi, devi aprire la scarsella, devi usare i marchi, come si sarebbe detto una volta. Sergio Nava, e qui veniamo al debito. Allora, ricordavo che il governo di Scholz è caduto per Lindner, che poi si è dimesso, perché non si voleva fare nessuna concessione allo Schwarz Null, allo zero nero nel deficit e all'uso di risorse. Però da più parti si dice la Germania, che in questo momento è l'economia più in difficoltà d'Europa, lo dicono molti esponenti tedeschi, lo dice la Confindustria tedesca, la BDI, la Germania necessita di centinaia di miliardi di investimenti. Qual è la posizione di Merz su questo?
Allora, parlando di riforma della clausola di freno del debito, se la SPD ha già detto che vuole una riforma, Merz, allora, a livello programmatico non c'è. Merz ha detto parliamone, vediamo cosa si può fare, come si può lavorare per liberare dei finanziamenti per investire, perché insomma l'economia tedesca ha bisogno di una forte scossa, ha bisogno di forti investimenti anche infrastrutturali, c'è uno stato di infrastruttura in Germania che insomma è quantomeno problematico. Il problema e qui sarà interessante capire come saranno i negoziati tra questi due partiti e come finanziarlo, perché ad esempio, faccio un esempio, il programma CDU è stato quantificato che avrebbe un costo di 100 miliardi e in un paese con Schwarzenegger diventa difficile. Merz la proposta della CDU è molto tarata, basata sugli sgravi fiscali per rilanciare l'economia, mentre quella della SPD è un po' più tarata sui sussidi, certo. Esatto.
Allora, dopo il GR24 chiederò la stessa cosa a Daniel Gross e Josef Nierling, perché è chiaro che dagli investimenti in Germania dipende anche non solo la ripartenza economica della Germania, ma anche l'interscambio Italia-Germania. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Oh,
say can you see? Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casa Bianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casa Bianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sette strisce e Casa Bianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare,
soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente, quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Minuti. Allora, vorrei continuare il ragionamento su cosa potrebbe cambiare nella nuova gross coalizione, quindi tra socialdemocratici perdenti e cristiano-democratici parzialmente vincenti, perché hanno aumentato di quasi 5% i loro voti. Daniel Gross, Sergio Nava ha detto insomma, sì, qui tutti sono d'accordo nell'aumentare i finanziamenti, cioè la spesa, ma un conto è farlo come vorrebbe la CDU con agevolazioni fiscali, altra cosa è come sembrerebbe più propensa l'SPD con anche investimenti diretti. Ma come si fa a uscire poi in Parlamento dallo Schwarzenegger, cioè dallo zero deficit e dal freno a mano in automatico sul debito?
Ma è molto difficile, perché non si tratta di sì o no, abolirlo è politicamente impossibile. Riformarlo richiederà molto tempo, perché per metterlo all'inizio ci sono voluti 2 anni di negoziati sui dettagli, per cui io mi aspetto un tempo abbastanza lungo prima che si possa metterci mano. Poi c'è il problema che i partiti democratici di centro non hanno la maggioranza di 2/3 che ci vorrebbe al Parlamento per farlo. Per cui ci vorrebbe anche il consenso della Linke, cioè il partito di estrema sinistra.
E che posizione ha la Linke su questo?
Sì, siamo pronti anche ad abolire la Schuldenbremse, a patto che tutta la spesa sia spesa per cause sociali.
Sul welfare,
non
cioè.
Per la difesa.
Non per la difesa e non necessariamente per le infrastrutture. Io, Josef Nierling, spero di non storpiare troppo il suo nome. Allora, intanto vorrei la sua posizione, il suo commento da elettore, e poi vorrei capire, visto che voi fate come Porsche Consulting tutta la parte di consulenza, che cosa prevede anche nei rapporti Italia-Germania e soprattutto Germania verso l'Europa. Prego.
Certo, con molto piacere. Intanto io credo che sia un segnale molto positivo dopo mesi in cui questa instabilità politica in Germania creava sicuramente una visione negativa verso il futuro del cittadino tedesco. Il cittadino tedesco che in questi mesi ha fondamentalmente fatto risparmio, circa l'11% dei redditi dei tedeschi finisce in risparmio rispetto al 7% media Europa e 0,3% in Italia. Questo cosa significa per noi? Sicuramente che una maggiore stabilità politica porterà a una ripresa della domanda interna, che è uno dei pezzi della crisi economica, oltre a quello ovviamente importante dell'export verso la Cina. Una crescita della domanda interna significherà sicuramente anche un effetto positivo per le aziende italiane che esportano in Germania, che siano prodotti o parte destinate poi a prodotti per il mercato interno. Diverso è poi il tema dell'export verso la Cina, magari ne possiamo ancora parlare.
Ecco, no, su questo invece ne parliamo subito, perché è l'ultima domanda che ho per voi. Allora, la critica fatta non tanto a Scholz ne ha avute altre, troppo in qualche modo debole, titubante su molte cose, no, ma la critica fatta al modello tedesco, che è il modello che più si è impantanato in questo momento, è, devo riprendere sempre quella fatta da Draghi, si riferiva all'Europa, ma il sottotitolo era Germania, cioè la difesa assicurata dagli Stati Uniti, dalla NATO, dagli Stati Uniti, l'energia a basso prezzo con gli accordi con la Russia e il mercato di sbocco la Cina per le auto e non solo. Allora, tutto questo è crollato, il gas russo non c'è più o c'è pochissimo, e comunque non può essere quello l'investimento sul futuro. La Cina ha grossi problemi di domanda interna e sta invadendo lei l'Europa di auto e prodotti cinesi, e gli Stati Uniti, è inutile che lo dica, non mi sembrano proprio pronti a in versione piano Marshall e piano NATO per difendere l'Europa. Allora, rispetto a questo, Daniel Gross e poi Josef Nierling, vi aspettate un cambiamento di atteggiamento della Germania nei confronti dell'Europa? Cioè, tutto il tema del zero deficit, l'attenzione ossessiva verso il patto di stabilità, derivava da quell'impostazione, diciamo, Angela Merkel oriented, chiamiamola così. Potrebbe cambiare e riscoprire anche l'importanza dell'Europa su una Germania che è sembrata fino a qualche anno fa molto più proiettata fuori dall'Europa? Gross.
Ma è chiaro che il nuovo cancelliere sarà molto più proiettato sull'Europa che non Scholz, che era un po' più, come dire, vedeva solamente gli interessi della Germania. Ed è anche chiaro che ci vorrà più spesa di difesa militare a livello europeo, e su questo penso che le porte adesso sono aperte, non a livello, come dire, euro bonds che mettiamo tutto il debito insieme, ma io vedo piuttosto un paese, un gruppo di paesi, soprattutto quelli del nord e del nord est, che dicono mettiamo un fondo insieme finanziato a debito per finanziare, come dire, una difesa contro la Russia e il sostegno all'Ucraina. Chi vuole partecipa, ma chi partecipa deve mettere anche i soldi.
Quindi una maggiore, lei vede grosso, maggiore attenzione verso appunto l'Europa. Nierling, così rispondiamo anche alla Cina, perché uno dei tre pilastri era difesa statunitense, gas russo e mercato cinese. Lei vede una Germania, sì, che non dico che mollerà il mercato cinese, che discorsi, ma insomma che capisce che forse non può proiettarsi solo sull'export?
Ma fondamentalmente l'export rimane, come per l'Italia, uno dei pilastri fondamentali dell'economia tedesca, quindi non potrà prescindere. Ricordiamoci che sono gli Stati Uniti il primo paese dell'export tedesco, e poi viene la Cina. La Cina ha in questo momento una contrazione importante e anche un'ondata di nazionalismo importante. Pensate a DeepSeek, sulle AI, su Neza 2, non so se conoscete la serie epica cinese, che attraggono sempre più i consumatori cinesi verso prodotti locali. Quindi sicuramente la Cina non potrà essere sostituita da altri paesi asiatici. Abbiamo fatto delle stime, ci vorrebbe una crescita dell'11% aggiuntiva negli altri paesi asiatici per compensare la perdita che abbiamo avuto in Cina. Però quello che sarà obiettivo, credo, delle aziende tedesche è puntare con più forza verso gli Stati Uniti, e quello è il mercato, ed è lì dove si dovranno fare le maggiori negoziazioni. E Merz parlerà sia per la Germania, ma con questa nuova voglia di avere leadership europea anche a nome dell'Europa.
Quindi, in una battuta, sì o no, Gross e poi Nierling, voi vedete un cancelliere Merz, passatemi in termine, un po' più europeista?
Sì, molto più europeista, direi.
Nirling?
Assolutamente sì, confermo la posizione del collega Gross.
Allora, bene, mi auguro che abbiate ragione. Io non sto dicendo che Angela Merkel non fosse europeista, però l'Europa veniva vista più come un problema che un asset. È inutile girarci attorno che come un punto di forza. Il problema dell'Europa era l'Europa del Sud, e la Spagna, e l'Italia, e la Grecia e quant'altro. È cambiato il mondo, stiamo parlando di secoli fa, se guardate la situazione attuale. Grazie quindi al direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, Daniel Gross, grazie al numero uno di Porsche Consulting Italia, Josef Nirling. Del traffico di andare su Saipem, devo dare una risposta a alcuni ascoltatori che giustamente al 349-238-6666 mi hanno detto sì, ma i 40 miliardi di investimenti emiratini in Italia dove andranno? Hotel, quant'altro? No. Allora, ci sono varie lettere in questi casi, non è che c'è una tranche di 40 miliardi che va in una botta solo in un posto. Firmi diverse lettere di intenti, o memorandum, o understanding in alcuni casi, che complessivamente valgono 40 miliardi. Una è tra Eni e le aziende emiratine MGX e J42, un'altra tra il Ministero delle Imprese e Made in Italy e il Ministero dell'Industria per rafforzare le industrie emiratine e italiane in investimenti su tecnologie verdi, salute, intelligenza artificiale e agroalimentare. Poi TIM e Abu Dhabi Investment Office hanno firmato un'intesa per sviluppare soluzioni di comunicazione cyber e quantistica. Ce ne sono quindi tante. Poi c'è un accordo Enel e Masdar per esplorare le opportunità di business nelle energie rinnovabili. Quindi TIM, Enel, Eni, Leonardo e quant'altro. Comunque, questo era per dare un po' più di articolazione. Oh, mi scrive un ascoltatore. Come rovinare, che maniera innobile di distruggere un pezzo musicale. Vabbè, poi vedrà dopo il traffico.
Focus Economia.
Parliamo dell'accordo Saipem che vale 4,6 miliardi come capitalizzazione di borsa, 4,6 miliardi e Subsea 7, società multinazionale impegnata anche lei nella costruzione sottomarina. Allora, che è partecipata dal fondo pensione norvegese. Allora, valgono la stessa, 4 miliardi e 6 Saipem, 4 miliardi e 6 Subsea 7. Per inciso Saipem ha dentro Eni con il 22% e Cassa Depositi e Prestiti con il 12,8% e quindi hanno sostanzialmente controllo di maggioranza relativa dentro Saipem. La nuova società dovrebbe vedere una leggera prevalenza dei soci italiano con il 16%, di cui l'11% in mano a Eni, il 6% controllato dal CDP, dalla Cassa Depositi e Prestiti. Sul fronte norvegese dovrebbe essere leggermente sotto. Questo lo dico perché alcuni mi hanno detto stiamo vendendo Saipem ai norvegesi, non mi sembra. Che cosa è il core business, quindi l'attività principale, visto che mi ha criticato l'ascoltatore? L'attività principale è la costruzione offshore, anche qui devo tradurre, di piattaforme a largo, proprio la costruzione, non la gestione, quindi le navi che trasportano, ma non solo, diciamo infrastrutture offshore a largo in primis, a partire proprio dalle infrastrutture, dalle piattaforme. Diventerebbe il primo operatore mondiale, e questo rappresenterebbe l'83% del giro d'affari del gruppo. La cosa strana, e chiedo lumi a Celestina Dominelli del Sole 24 Ore, buonasera Celestina.
Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori.
Allora, questa mattina il titolo Saipem non riusciva a fare prezzi in borsa, così come anche il titolo Subsea è stato sospeso. Troppo forte, aveva un rialzo teorico del 9-6% e a Oslo Subsea del 10%. Poi si riesce a essere, diciamo, a far prezzo, fa un prezzo anche a più 4% e alla fine chiude in negativo. Ora, meno 0,40%, tu hai capito perché?
Ma diciamo che alla fine, come ricordavi tu, insomma, sostanzialmente la perdita si è quasi azzerata. Ma io penso che, allora, i giudizi degli analisti, a partire dalle prime indiscrezioni che sono arrivate domenica, sono tutte molto positive, perché poi, come hanno ribadito anche oggi i vertici della futura società, che poi sono Puliti, attuale CEO di Saipem, e John Evans, che invece è l'attuale AD di Subsea 7, sono, diciamo, molto molto forti. Quindi ci sono sinergie, c'è una grande complementarità tra gli asset delle due società, quindi gli analisti dicono l'operazione ha senso, perché tra l'altro nel settore che tu ricordavi bene, insomma, sei molto preparato, e il potenziale viene sfruttato soprattutto dalle grandi dimensioni, perché servono economie, certo, di scala. Quindi più ci si aggrega, insomma, più si riesce chiaramente a posizionarsi in una misura, diciamo, efficiente. Quindi gli analisti sono positivi. Secondo me, diciamo, il ritorno verso, insomma, come dire, sostanzialmente una perdita, ma insomma molto molto ridotta, probabilmente incassa il fatto che chiaramente si aspetta poi di capire quando si entrerà nella parte operativa, perché quello che è stato annunciato, forse vale la pena di ricordarlo, è un percorso, insomma, non abbiamo ancora la fusione, ci servirà del tempo, si parla più o meno di un anno e mezzo, seconda metà del 2026. Diciamo che il primo passaggio, come ricordiamo poi anche domani sul Sole 24 Ore, è la firma di del vero e proprio accordo di fusione, che dovrebbe arrivare a valle della due diligence che avvieranno le due società, quindi diciamo entro l'estate, scriviamo, certo, sul Sole 24 Ore. Quindi quello è il primo pezzo di un percorso un po' più concreto. Hanno disegnato una grande tabella di marcia, e tra l'altro tentando delle nozze che, insomma, come abbiamo scritto in molti in questi giorni, erano già state in qualche modo provate anche in passato, ma insomma si erano fidanzati, ma alla fine, arrivati all'altare, avevano un po' cambiato idea. Invece adesso sembra che il matrimonio sia più, diciamo, più consistente.
Ecco, in questo matrimonio l'altra preoccupazione degli ascoltatori, Celestina, è chi andrà a comandare in casa, nel senso che nei matrimoni normali sono già paritetici, cioè l'assetto azionario. A me risulta che sia leggermente superiore la componente italiana rispetto a quella norvegese, però è anche vero che i due gruppi hanno una capitalizzazione di borsa praticamente identica, no?
Sì, tu ricordavi bene, sia, diciamo, quelli che sono i valori di partenza, cioè l'Eni che detiene il 21,9% e CDP che detiene attualmente il 12,80%, e che passeranno rispettivamente al 10,6% e al 6,4%, mentre Sim Industries, che è l'azionista di maggioranza di Subsea 7, passa da un 23,6% a un 11,8%. Quindi sommando gli italiani evidentemente siamo sopra. Però quello che bisogna forse far passare ai nostri ascoltatori è che a questo punto non ci sarà più, diciamo, non bisognerà considerarli separatamente, nel senso che questi tre andranno a firmare, anzi hanno già firmato un MOU separato, a valle del quale ci sarà anche un patto parasociale che loro sigleranno al perfezionamento dell'operazione, e sostanzialmente saranno tutti e tre, come dire, al centro di un blocco del 29%, quindi di fatto saranno gli azionisti principali. E a dimostrazione, diciamo, del bilanciamento, occorre anche ricordare che dal punto di vista, per esempio, dei vertici, saranno CDP, Equity ed Eni ad indicare sempre l'amministratore delegato, che, come dicevo prima, sarà Alessandro Puliti, mentre John Evans andrà a guidare, diciamo, la parte offshore delle attività, e il presidente di questa nuova entità, che poi si chiamerà Saipem 7, sarà indicato da Subsea 7. Quindi c'è una perfetta divisione dei compiti, insomma. Tra l'altro Saipem porta 30.000 persone, diciamo, come dire, in questo matrimonio. Subsea 7 ne porta 15.000, quindi, insomma, come dire, non è che non siamo, insomma, i figli di un dio minore, insomma.
No, ma poi guarda, una volta che l'amministratore delegato è italiano, già capisco tutto, perché, insomma, lo abbiamo visto nella fusione non eccellente, per almeno per noi Stellantis. Però è importante quello che tu dicevi, che alla fine il gruppo nuovo, questo Saipem 7, verrà controllato da un accordo di azionisti italo-norvegese, che avrà il 29%.
Esatto.
Quindi, se
esatto, e loro dovranno anche accordarsi per presentare una lista comune, quindi dovranno lavorare comune, certo, in maniera sinergica, insomma, non come, come se fossero due blocchi distinti.
Molto chiaro, Celestina, grazie anche per i complimenti. Devo solo contraddire su una cosa, io non è che sono molto preparato, io mi limito a ripetere quello che mi viene detto da, da Daniele Brunetti di Via Caivano e Gianluca Papa, cioè sono loro che sono tutti, io faccio lo speaker, come dicono alcuni, perché ho una bella voce, forse. Grazie a Celestina Dominelli. Invece volevo dare alcuni aggiornamenti, qualcuno mi chiede ancora sulla parte di... no, il titolo confermo che ha chiuso a un meno 0,40%, invece mi è arrivato, vediamo se riusciamo a mandarlo in onda, dalla, da Sergio Nava, dalla Germania, ed è un commento che mi interessava mandare in onda, un commento proprio sulle lezioni tedesche. Sergio sta facendo un grandissimo lavoro, vediamo se riesco a trovare il file, ed è il professore di economia politica Giacomo Corneo, che insegna scienze e finanze alla Freie Universität di Berlino, sulle prossime ricette per la situazione economica tedesca. Chiudiamo così.
La situazione economica attuale non è così grave, nel senso che abbiamo un picco di occupati come non c'è mai stato prima, il tasso di disoccupazione è relativamente basso e nell'ultimo anno, nel 2024, i salari sono aumentati in maniera molto forte, ben più forte dell'inflazione. Detto questo, ci sono tutta una serie di elementi che invece fanno ritenere l'immediato futuro estremamente difficile. Gli investimenti privati stagnano, c'è una anemia nella creazione di nuove imprese e le aspettative degli agenti economici in generale sono molto negative. Per questo è un'economia in crisi, nel senso etimologico della parola, nel senso che non si sa come uscirà la società e l'economia tedesca da questa sfida.
Vedremo, perché la crisi ci mette anche le ricette possibili della nuova coalizione SPD-SDU. Noi ci risentiamo domani dalle